Verranno presentati ora due esempi di ricerca empirica condotti, una con un questionario strutturato e la seconda condotta attraverso interviste in profondità. Dunque, oltre a diciamo questa presentazione esplicativa riferita al contesto dell'analisi di rete, specificamente a quello, è interessante perché, nonostante vedrete nel corso appunto della mia trattazione, vedrete quanto è laborioso ed elaborato è questo processo, a noi risulta interessante perché ci consente di fare una sorta di ripasso, chiamiamolo così, di tecniche di ricerca che abbiamo studiato in precedenza e quindi vengono richiamate proprio perché attraverso questo studio che viene fatto queste tecniche vengono applicate. Per seguire la ricerca fate riferimento alle slide perché appunto mi richiamo ad esse e quindi tenetele davanti mentre io parlo. Allora, questa ricerca, questo esempio di ricerca, una condotta appunto con un questionario strutturato e la seconda condotta mediante interviste in profondità, fa riferimento a un'esperienza di ricerca e di intervento che si è svolta a Milano. Si è trattato di una ricerca sugli imprenditori che lavorano nel campo delle imprese culturali. E la ricerca rientrava in un progetto di studio più ampio che era volto a definire alcune linee di azione e progetti di intervento specifici. A partire quindi dalle informazioni raccolte attraverso la ricerca è stato possibile agire concretamente a vari livelli. Allora vediamo appunto, ci troviamo di fronte a esempi di ricerca di tipo quantitativo, quindi attraverso procedure standardizzate che si utilizzano per ottenere informazioni su un campione rappresentativo e poi anche da tecniche che rientrano invece nei metodi appunto nelle tecniche qualitative. Allora, innanzitutto la presentazione appunto prende le mosse dalle premesse teoriche e dagli interrogativi di ricerca fondamentali. Vediamo ora quali sono le informazioni e come si sono ottenute. Allora, come abbiamo già detto, ogni ricerca che intenda analizzare i reticoli relazionali si deve confrontare con una serie di questioni costanti e di diversa natura. La prima di queste questioni concerne le modalità attraverso le quali individuiamo gli attori da includere nel campo di osservazione. Un reticolo di relazioni è potenzialmente illimitato e i criteri per circoscriverlo possono variare a seconda degli obiettivi conoscitivi che il ricercatore si prefigge. Nell'operazionalizzazione di questa fase vanno tenuti presente almeno quattro momenti fondamentali. Primo, definire la natura dei soggetti da includere nel campo di osservazione. Secondo, ancorare o meno il reticolo da osservare. Terzo, definire i confini di tale reticolo. E questa cosa è strettamente legata al quarto momento, cioè definire i criteri a partire dai quali identificare una parte finita della rete. Vediamo quali sono i problemi più importanti legati alla definizione operativa. Il reticolo può individuare legami tra nodi di diversa natura. Quindi individui singoli, insiemi di soggetti, che possono essere imprese, gruppi organizzativi e così via, oggetti e aree geografiche. Nella ricerca in esame si è deciso di considerare come nodi della rete singoli individui, a prescindere dalla loro posizione rispetto all'impresa dell'intervistato. In secondo luogo, il reticolo può essere identificato a partire dai legami di un singolo individuo. Quindi in questo caso, abbiamo già detto, si tratta di reti egocentrate. Oppure può prendere in considerazione un particolare insieme di individui a partire da una specifica attività o situazione, o ancora in base ad altri criteri. Nel caso delle reti egocentrate si avranno tanti reticoli quanti sono gli intervistati, perché noi studiamo per ognuno degli intervistati le reti di riferimento. Questi reticoli potrebbero eventualmente presentare delle aree di parziale sovrapposizione. Un reticolo può essere individuato senza il bisogno di partire da un punto specifico di esso. In questo caso il ricercatore potrà condurre la propria analisi sulla rete nel suo complesso. Il terzo momento, abbiamo visto, è quello legato alla delimitazione dei confini del reticolo da considerare. E una volta deciso di definire una rete a partire da un soggetto specifico, occorre tracciarne i limiti. L'osservazione, nel caso della ricerca che stiamo analizzando, è stata limitata alla zona di primo ordine. Cosa vuol dire? È individuare i soggetti indicati da ego e i legami tra di loro. Il quarto momento concerne le modalità di identificazione degli attori, ossia l'individuazione di criteri univoci in base ai quali è possibile includere o escludere dall'osservazione questo o quel soggetto che compone l'ampia cerchia delle conoscenze di ego. Secondo Wolf, esistono diversi principi in base ai quali è possibile individuare una parte finita di reticoli egocentrati. Tali parti possono essere definite set. Quindi la ricerca ha preso in esame set di campo, ossia set limitati ai legami con un certo contenuto economico, politico e così via. Inoltre è stato deciso che tale campo doveva limitarsi ai legami che ego intrattiene nell'ambito delle attività che in qualche modo rimandano al suo lavoro. Le domande. A partire da questa premessa è stato possibile individuare una serie di variabili significative rilevate attraverso delle domande di un questionario. Uno dei problemi principali di un lavoro di ricerca che si interessi delle reti sociali è legato all'individuazione dei componenti di queste reti. E quindi vanno poste delle domande che mirino all'elencazione da parte dell'intervistato dei nomi dei componenti del reticolo che sono ritenuti significativi rispetto agli interrogativi della ricerca. E lo stimolo iniziale per sollecitare l'elencazione dei nominativi è stato formulato come indicato nel riquadro 1. Allora, voi guardate nella slide e vedete che c'è: ciascuno di noi intrattiene rapporti di lavoro e di conoscenza con varie persone, dando vita ad una vera e propria rete di relazioni sociali. Con il suo aiuto vorremmo ora cercare di ricostruire la rete delle relazioni cui lei fa più stabilmente riferimento per svolgere il suo lavoro. Appunto, ricordate che si tratta di lavoratori all'interno della impresa culturale a Milano. Quindi lo specifico del lavoro è stato individuato per la sua capacità di circoscrivere un ambito relazionale sufficientemente definito. Quindi la prima rilevazione condotta tramite questionario aveva l'obiettivo di ottenere informazioni su quelli che potremmo definire gli aspetti strutturali dei reticoli. E quindi si trattava di ottenere informazioni su 1. Le caratteristiche delle persone che gli intervistati ritengono fondamentali per lo svolgimento del proprio lavoro. Secondo, il tipo di rapporti con l'intervistato. Terzo, le caratteristiche dei reticoli. Quarto, le caratteristiche posizionali di ciascun componente del reticolo rispetto alle altre persone citate, quindi la posizione all'interno della rete di ogni intervistato, di ciascun componente del reticolo rispetto ad altre persone citate. Le interviste in profondità sono state effettuate per cercare di comprendere non solo le caratteristiche strutturali dei reticoli degli intervistati, ma soprattutto ciò che succede in questi reticoli, quindi quali sono le dinamiche particolari che a essi danno forma e come le persone si muovono e come li gestiscono. La raccolta delle informazioni concernenti la struttura delle reti si è concentrata su una sezione ristretta dell'insieme dei rapporti dell'intervistato, riconducibile ai cosiddetti key members, cioè i membri chiave del cuore del reticolo, core network di Ego. I key members sono stati individuati attraverso una batteria di 3 domande, che sono state poste subito dopo lo stimolo del riquadro 1 che abbiamo appena visto. Queste domande miravano a stimolare l'elencazione dei soggetti con cui intrattiene un qualche rapporto direttamente o indirettamente collegabile all'ambito lavorativo. Queste sono le domande che trovate nel riquadro 2. E anche qua viene introdotta da una domanda, pensi ad esempio ad una sua giornata lavorativa tipo, chi sono le persone con cui intrattiene i rapporti più frequenti, oltre a queste indicate ci sono altre persone che ritiene importanti per lo svolgimento del suo lavoro, poi può nominare altre persone con cui si scambia opinioni su questioni che riguardano il suo lavoro, quindi queste prime tre domande e questi stimoli inducevano l'intervistato a produrre prima di tutto un elenco di nomi. E, come è stato anche dimostrato da alcune ricerche specifiche, il rapporto migliore tra il maggior grado di robustezza dei dati e il minor numero di informazioni da acquisire è assicurato nel caso in cui le dimensioni del core network siano limitate a 5 soggetti. Quindi ciascun intervistato doveva perciò individuare un massimo di 5 soggetti selezionati in base alla loro rilevanza per l'attività lavorativa degli intervistati. Riquadro 3. Quindi vedete il riquadro 3 sotto il 2. Tra le persone che ha citato potrebbe indicare quelle che attualmente sono più importanti per svolgere proficuamente il suo lavoro. L'intervistato ripete i nomi citati, ma sono ammessi anche dei ripensamenti. E vedete, tra parentesi c'è scritto farsi indicare al massimo 5 persone. Ok. Riassumendo, dopo lo stimolo iniziale, riquadro 1, l'intervistatore propone una sequenza di domande che sono riportate nel riquadro 2, annotando per iscritto i nomi forniti dall'intervistato in risposta a ciascuna di esse. Dall'elenco dei nominativi, l'intervistato doveva selezionare 5 persone sulla base della rilevanza per lo svolgimento del proprio lavoro. Quindi queste 5 persone che vengono selezionate possono essere definite i membri chiave, i key members del reticolo lavorativo dell'intervistato. Rispetto a ciascuno di essi si sono poi specificate informazioni di 3 generi differenti riguardo agli attributi personali di ciascun soggetto citato, quindi sesso, professione, settore di attività, e sono quelle domande che voi trovate nel riquadro 4, quindi se andate avanti vedete c'è sesso, in che settore opera, quanti addetti ha all'azienda in cui opera, la professione, eccetera, condizione non professionale e così via. Quindi informazioni riguardanti gli attributi personali di ogni soggetto citato. Poi, relativamente a domande relative agli aspetti relazionali nei confronti dell'intervistato, andate a vedere il riquadro 5. Allora, nel riquadro 5 vedete che ci sono domande legate al grado di importanza per ego, alla posizione rispetto all'intervistato, sia amico, parente, cliente, quindi per indicare quante queste persone sono importanti per lei può dare a ciascuno un voto compreso da 1 a 10 e poi posizione rispetto all'intervistato, quindi la categoria nella quale ricade il soggetto, no? Poi rispetto a ciascuno di questi membri chiave si sono anche rilevate delle informazioni relativamente alle relazioni tra i soggetti citati, riquadro 6. Ecco, e quindi lo scopo di questo di quest'ultimo riquadro era quello di determinare alcune variabili legate alle caratteristiche dei reticoli, la densità, la multiplessità e alle caratteristiche posizionali di ciascun soggetto, la centralità. Vedete, la domanda è: ciascuna delle persone sopra indicate conosce e intrattiene rapporti con le altre, e quindi dove c'era ad esempio nome B e nome A e c'era una relazione tra i due, veniva inserita una X che corrispondeva alla relazione esistente tra questi due soggetti. Ora, come si organizzano le informazioni? Una volta ottenute le informazioni è necessario organizzarle, cioè sistematizzarle in modo accurato al fine di poterle analizzare con una certa rapidità. E a questo scopo, qualora appunto abbiamo utilizzato tecniche standard, voi sapete che la pratica più diffusa è quella di registrare le informazioni all'interno di una o più matrici dei dati. Voi sapete cos'è la matrice dei dati, no? E quindi avete in mente due tipi di matrici che devono essere chiare: la matrice dei dati casi per variabili, che è quella del sondaggio, e poi avete la matrice casi per casi, che è la matrice che si usa nella network analysis, la matrice dei dati relazionali. Allora, per ciascun intervistato, il modulo del questionario dedicato all'analisi dei reticoli rileva una serie di informazioni circa le reti dell'intervistato. Quindi queste informazioni sono state trattate alla stessa stregua delle altre e inserite nella matrice dei dati in cui a ciascun caso corrisponde un intervistato. Questo ha permesso di incrociare alcune delle caratteristiche dell'intervistato con i dati relativi a quelli del suo reticolo. Una volta quindi organizzate le informazioni nelle matrici, è possibile procedere alla fase dell'analisi delle variabili considerate singolarmente, quindi fate analisi monovariata o rispetto ai rapporti tra di esse, e avete due tipi di analisi, ossia analisi bivariata e analisi multivariata. Allora, il secondo esempio di pratica di ricerca è uno studio qualitativo di reticoli egocentrati attraverso delle interviste in profondità. E quindi la seconda fase della ricerca ha cercato di capire meglio come funzionano in realtà i reticoli sociali e cosa succede al loro interno. Cioè, si voleva comprendere i processi relazionali e le strategie poste in atto dai singoli attori all'interno delle reti. Il precedente esempio di ricerca mostra dei limiti evidenti, quello che abbiamo appena visto. Quali sono i limiti? Prima di tutto, scarsa ampiezza delle reti considerate. Abbiamo detto che ci siamo fermati ai 5 key members e quindi scarsa ampiezza del reticolo. Poi, secondo limite, le informazioni raccolte si limitano solo ad alcune dimensioni strutturali di questi reticoli. Questo secondo fattore comporta il fatto che un'ampia serie di fenomeni che potrebbero essere di interesse rimangono fuori dall'osservazione. Che cosa resta fuori dall'osservazione? Un'ampia area conoscitiva legata ai complessi processi relazionali attivi all'interno della rete di relazioni, come ad esempio le trasformazioni morfologiche nel tempo, quindi i cambiamenti della forma della rete nel tempo, nonché le strategie relazionali poste in atto dai singoli o dai gruppi e le negoziazioni di senso simboliche di ruolo. È evidente che questo tipo di informazioni non può essere ottenuto tramite un questionario, per cui per questo motivo la ricerca si è sviluppata in una seconda fase di approfondimento più qualitativa rispetto alla prima. Quindi è stata attuata attraverso interviste in profondità condotte su un insieme di soggetti selezionati in base a criteri di diversa natura. La raccolta delle informazioni è avvenuta in due fasi, ossia un primo incontro relativamente breve, volto a rilevare i nomi dei componenti della rete dell'intervistato e i legami tra di loro, e poi un secondo incontro che consisteva in un'intervista in profondità a carattere non direttivo della durata di un paio d'ore, volto ad ottenere tutta una serie di informazioni e di commenti approfonditi da parte dell'intervistato sulla sua rete di rapporti. Allora, vedete, quindi in due fasi. La prima rileva i nomi dei componenti del reticolo, il primo incontro breve, e poi un secondo invece profondo, un'intervista in profondità a carattere non direttivo, quindi voleva dire ampio spazio di conversazione da parte dell'intervistato, che durava per lo più appunto intorno a un paio d'ore. Quali erano gli interrogativi fondamentali? Le interviste in profondità erano volte ad approfondire alcuni risultati emersi dall'analisi dei questionari, cioè della fase precedente, ma soprattutto erano tese alla comprensione di tre dimensioni empiriche non indagabili attraverso un questionario e un'analisi di tipo quantitativo. Allora, quali erano queste tre dimensioni? Informazioni riguardo ai soggetti esterni al core network, quindi oltre a quei cinque che erano stati presi in considerazione nel questionario, poi quindi riguardo ai soggetti esterni rispetto a quel core network, informazioni, poi seconda dimensione, informazioni che aiutano a comprendere meglio alcune dimensioni strutturali della rete. Delle reti, molteplicità di ruolo, densità complessiva e di zona, centralità. E terzo, elementi decisivi per la comprensione dei processi relazionali che hanno luogo all'interno dei singoli reticoli e le attribuzioni di significato poste in essere, nonché le strategie operative attivate da parte degli intervistati. Quest'ultimo punto è di importanza centrale, poiché rimanda a due questioni fondamentali. La prima questione concerne un dibattito di ordine teorico per spiegare il comportamento sociale. Alcuni autori tendono ad attribuire larga preminenza alle strutture delle reti, mentre altri autori tendono a considerare i singoli attori come artefici del loro agire e in tal senso come soggetti che attivamente manipolano i propri contesti relazionali per ottenere dei benefici. Il guardare alla prima visione, cioè attribuire larga preminenza alla struttura delle reti, è la versione hard dell'analisi di rete, perché è una visione che vede la struttura ad implicare una forte costrizione sulle azioni degli individui. L'altra versione è la versione soft, quella del pensare che appunto i soggetti, gli attori, sono artefici del loro agire e quindi in questo senso gli attori sono in grado di manipolare i propri contesti relazionali per ottenere dei benefici. La prospettiva della ricerca tende a non prendere una posizione decisa a priori, ma a far emergere il complesso gioco tra l'attore e la struttura dall'analisi di quanto viene detto nel corso dell'intervista. La seconda questione è connessa alla prima, ossia l'azione dei singoli è orientata in base alla comprensione che essi hanno del proprio contesto relazionale. Quindi è la visione dalla parte dell'attore sociale, no? Che è la prospettiva fondamentale dell'analisi qualitativa. Per cui le categorie che orientano le azioni dell'attore possono essere completamente differenti da quelle utilizzate dal ricercatore. E se il ricercatore non si sforza di comprenderle e vi sostituisce le sue, si priva di elementi significativi di lettura di quanto cerca di osservare. Ovviamente non deve cadere nell'errore opposto, ovvero sostituire le proprie analisi con quelle di chi osserva. Egli deve cercare di strutturare la propria comprensione tenendo in debito conto i diversi modi di guardare e analizzare la questione di cui si sta occupando. E questo implica la possibilità di utilizzare strumenti che aiutino a comprendere profondamente il proprio oggetto di studio. Ricordate appunto la comprensione, che è l'obiettivo fondamentale dell'analisi qualitativa in genere. Ne abbiamo parlato in varie occasioni, no? Anche quando abbiamo parlato dell'osservazione partecipante, no? E quindi comunque la comprensione, no? È l'obiettivo fondamentale dell'analisi qualitativa. Questo tipo di comprensione appunto è assicurata maggiormente dalle tecniche qualitative e quindi da qui la scelta delle interviste in profondità a conduzione non direttiva. Quindi si tratta di voi sapete che appunto quando parliamo di interviste non direttive sono un tipo di intervista che prevede che l'intervistatore non abbia una lista di domande prestabilita da porre al proprio interlocutore, ma che disponga solo di una traccia di ciò che intende approfondire durante il colloquio. Nel corso dell'incontro, l'intervistato è lasciato sostanzialmente libero di parlare. E l'intervistatore eventualmente interviene solo di tanto in tanto con delle domande sonda, vale a dire delle domande volte ad approfondire particolari questioni che lo interessano particolarmente, allo scopo di non far assumere all'intervista il carattere di direttività. Quindi è minimo, cioè l'intervento dell'intervistatore nel caso dell'intervista appunto non direttiva è solamente molto, come dire, parco, no? Con delle domande di approfondimento nel caso appunto questo venga richiesto. Questo tipo di intervista è molto prossima al colloquio motivazionale e all'intervista clinica e questa è stata la scelta degli strumenti, delle informazioni. Allora, prima di passare allo studio di come sono state raccolte le informazioni e quindi come è stato fatto il primo colloquio, come abbiamo visto, e poi il secondo colloquio, invece la vera e propria intervista direttiva, ci fermiamo qui e lo vediamo la prossima volta.